Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Parola del Signore.
Stavano presso la croce di Gesù. Beh, il verbo stare dà un certo senso di staticità, ovviamente. Ieri parlavamo di cambiamento, di uscita. Beh, tra l'altro complimenti, siete usciti anche questa sera. Non è poco, non è poco, perché le uscite poi si giocano anche su cose molto concrete. Ecco, scopriremo che stare non significa minimamente una passività. Non ha nulla a che vedere con il divano di cui dicevamo. Proviamo a vedere come Maria e altre donne, Giovanni, stanno. Allora, anzitutto, il primo momento sempre di lezio, quindi leggiamo attentamente questi versetti 25 e 27 del capitolo 19 di Giovanni, che ci raccontano appunto di questo momento particolare. Gesù è già in croce. C'è un contrasto anzitutto con la scena immediatamente precedente. Appena prima, che cosa era successo? I soldati avevano spogliato Gesù, lo avevano crocifisso e poi si sono, sapete, divisi le vesti. Poi sono arrivati alla tunica, era tutta intera, un po' particolarmente bella, hanno deciso di non strapparla e quindi la tirano a sorte. Questa è la scena precedente. E c'è un bel contrasto tra la scena dei soldati e questa scena con le tre donne e il discepolo amato. I soldati sono un gruppo di persone che non capiscono cosa sta avvenendo. È un malfattore che è stato condannato alla pena capitale. Si disinteressano di Gesù, del condannato, non gli interessa niente di lui. Fanno cose per mestiere, si agitano cercando di approfittarsi della situazione, appunto, cioè che almeno ci dividiamo queste vesti. Questi sono i soldati. Nei versetti che abbiamo ascoltato, invece, c'è un altro gruppo di persone, fa un po' da specchio, no? Un altro gruppo di persone con un atteggiamento completamente diverso. Appunto, stanno lì, ma stanno lì per Gesù, con Gesù, rivolti verso di Lui, accogliendo il suo dono. È proprio tutta un'altra scena. Vediamo chi sono questo secondo gruppo. Allora, ci sono le quattro donne, due sono molto note, la madre di Gesù, Maria, e Maria Maddalena, le altre due meno. Non sappiamo molto di loro. Sappiamo che stanno vicine, stavano presso la croce di Gesù. Sottolineo questo perché è diverso da quanto raccontano i sinottici, in particolare il Vangelo di Luca, quando dice che i parenti di Gesù guardavano da lontano. Invece per Giovanni sono proprio lì sotto, proprio lì vicino, come poi tantissima anche così arte, raffigurazioni, affreschi, quadri rappresentano, no? La Maddalena, Maria, Giovanni, lì proprio sotto la croce a toccare quasi. Stavano vicini. E poi appare anche un altro personaggio che è il discepolo amato. Appare quando ci viene detto che Gesù lo vede. Sennò prima quasi non si sapeva neanche che ci fosse. Ecco, sia Maria che il discepolo amato, su di loro si concentra l'attenzione, hanno un rapporto stretto con Gesù. E lo sottolinea questa pagina del Vangelo. sua madre, dice, e il discepolo che egli amava. Questo è importante, eh? Sono vicini fisicamente a Gesù, ma sono vicini anche affettivamente, sono vicini come amicizia, come legame. E in forza di questo rapporto con Gesù succede che sgorga un rapporto stretto anche tra di loro. Interessante la pagina, no? Tutte e due sono legati a Gesù e Gesù cosa fa? Dice, bene, adesso legatevi tra voi. Ecco tuo figlio, ecco tua madre. Il legame stretto con Gesù diventa legame stretto tra loro due. Quindi c'è una nuova relazione e anche una nuova identità per Maria e per Giovanni. Maria non è solo la madre di Gesù, ma adesso è anche la madre di Giovanni e in lui di tutti i discepoli. Allora, ripercorrendo questo passaggio che in pochissimi versetti, vedete, Giovanni l'Evangelista tratteggia in maniera chiara, c'è un rapporto stretto con Gesù che diventa una relazione forte tra di loro e diventa una nuova identità per entrambi. Oh, non dicono nulla, né Maria, né Giovanni, né le altre donne, però sono una presenza preziosa per Gesù, sono una parola per lui. Qualcuno è rimasto, insomma. Sono scappati tutti, beh, almeno qualcuno è rimasto. Questa è una parola anche bella per Gesù. È la Chiesa nascente, eh? È la Chiesa che nasce dal dono di Cristo lì in croce, è tutta rappresentata lì, in questa piccolissima comunità. Nasce lì, sotto la croce, segno di speranza, lì, nell'ora più buia. Segno di speranza. Se c'è forse una paura che Gesù vive nel Getsemani, è il dire, ma forse tutto questo che sto facendo sarà invano, sarà inutile, non capiranno, non ce la faranno. Invece questo è già un segno di speranza, questo gruppetto di persone che è lì, per lui. Che contrasto rispetto alla scena precedente, no? In cui i soldati, ma sappiamo anche tutti gli altri attorno, non capiscono, lo deridono e anzi dicono non può essere il figlio di Dio se muore così. Gesù invece parla, le donne e Giovanni non dicono niente, Gesù parla e ancora una volta ridice il Vangelo, tutto in sintesi come capace lui, con 3 per 2 parole, ci raccoglie tutto il suo Vangelo. Ecco tuo figlio, ecco tua madre. Tutto il Vangelo. Perché lo raccoglie tutto? Perché è un altro modo per dire amatevi. Amatevi. Come io ho amato voi. Da quell'ora, dice il testo, da quell'ora, ora sappiamo che non è solo per dire da quel momento, ma è l'ora. Per il Vangelo di Giovanni, è l'ora di Gesù, è la mia ora, è giunta l'ora, come diciamo anche nel canto, no? L'ora del compimento, del massimo, del dono di amore, del dono della vita, l'ora della vittoria sulla morte, quell'ora cambia qualcosa in Maria e in Giovanni. Quasi a dire veramente che tutto nasce lì, è sotto la croce. È un punto di svolta anche per loro, non solo per Gesù che muore per noi, ma anche per i discepoli che sono lì. E infatti Giovanni subito, è interessante, subito esegue ciò che gli è stato detto. Prende Maria con sé, l'abbiamo ascoltato, no? E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. La porta cioè a casa sua, la accoglie tra le persone che fanno parte della sua famiglia, dei suoi affetti. Entra tra le persone più intime. E Maria, evidentemente, in maniera speculare, accoglie questo nuovo compito e accoglie questo nuovo figlio e accoglie una nuova maternità, diventa madre un'altra volta, diventa madre un'altra volta. Quindi c'è una reciproca accoglienza, Maria accoglie il discepolo come figlio e lui l'accoglie come madre, e Maria lì sotto la croce diventa madre universale di tutti i discepoli amati dal Signore, e cioè è madre nostra da quell'ora, da quel momento. Bene, che cosa può dire a noi? E mi fermo in questa meditazio in maniera particolare sulla figura di Maria. Ecco, stasera Maria, domani vedremo San Giuseppe, ecco, pensando ovviamente alla famiglia, non possiamo che pensare alla Sacra Famiglia, che è ovviamente modello anche per tutti noi. Guardiamo oggi a Maria, non perché parli quindi solo alle mamme, alle donne, perché ovviamente parla a tutti col suo atteggiamento. Prima cosa, stare. L'abbiamo già accennato all'inizio, non c'è nulla di passivo nello stare di Maria. Ce lo immaginiamo bene, ci vuole coraggio, forza d'animo e capacità di sopportare il dolore per stare lì. Sarebbe stato molto più passivo scappare via. Stare è veramente dura. Impariamo da Maria la sicurezza in mezzo alla tempesta, ricordate il primo giorno, no? Ecco, lei la vediamo in mezzo alla tempesta che è capace di stare sicura, sicura. E vediamo anche quello che dicevamo un po' ieri, la sua capacità di uscire da se stessa, accettando ciò che nessuna madre vorrebbe mai vedere, la morte del figlio, e tra l'altro una morte così. Quanto deve uscire da se stessa, quanta fatica per abbandonare quello che pensava. Come poteva immaginare? Sì, gli era stato detto, anche a te una spada trafiggerà l'anima, ma non poteva immaginare una cosa così. Uscire da se stessa. Ecco, lo vediamo. È possibile stare sicuri nell'instabilità e uscire da sé. Maria ce lo mostra. La forza di questo stare è l'amore per suo figlio. La preghiamo questa sera. O madre, infondici questa tua forza di stare. Quindi come si fa a essere stabili? Anzitutto bisogna avere il coraggio di stare, di stare. Per le nostre famiglie c'è tutta l'importanza di questo stare, la pazienza di rimanere in un momento di crisi, attenzione a prendere decisioni immediate quando c'è un momento difficile o un momento di crisi. È molto facile che le decisioni prese in un momento di crisi siano peggiori della crisi stessa. Bisogna prima rimanere, bisogna prima stare, avere la pazienza di capire meglio, di intuire. Stare nella fatica educativa con i figli, quanta pazienza di stare, già lo accennavamo, o davanti alle situazioni difficili. Tante volte è solo questione di non scappare, la forza dello stare vicino. E di stare vicini anche tra di noi, presso questa piccola comunità, vicini al Signore e vicini tra di noi. Beh, ho visto tanti esempi coi miei occhi di tanti genitori davanti a figli che vivevano momenti difficili, ad esempio, che hanno avuto il coraggio di stare. Ho in mente genitori di due ragazzi adottati, tra lacrime e momenti di cedimento sono rimasti lì, fermi nella loro scelta di aver accolto questi due bambini, e davanti al figlio adottivo che in qualche modo tirava la corda quasi a testare se l'avessero abbandonato un'altra volta, perché ne combinava di ogni, quasi a dire vediamo se reggete, già una volta i miei genitori mi hanno abbandonato, questo. Vediamo se mi abbandonate anche voi, era una sfida continua, non è che lo diceva ovviamente, ma lo faceva. Loro no, i genitori non hanno lasciato il loro posto, sono stati lì, e questo stare vince, alla fine vince, è quello che cercava quel figlio lì, che non lo abbandonassero, anche se lui ci provava in tutti i modi a fargli saltare la pazienza. Consideriamo anche che stare vicini al Signore è stare più vicini tra di noi, no? Ci stringiamo a Gesù, più ci stringiamo a Gesù e più ci troviamo anche tra noi, più accanto, come i punti che si avvicinano al centro di un cerchio, no? Che pian piano si trovano anche più vicini tra di loro. Penso a quando pregare insieme ci unisce. Pregare insieme in famiglia, come coppia anzitutto, unisce tanto. Non è facile, lo sappiamo. Abbiamo un pudore che magari ci blocca un po' su questo. Come per Maria e Giovanni, la relazione stretta col Signore rinfranca la relazione reciproca. Ecco, stare. È un po' il primo verbo che possiamo tenere in mente. Secondo è accogliere. E guardiamo Maria sotto la croce e ritroviamo in questa scena in realtà un po' tutta la sua vita come condensata. Qua mi rifaccio un po' a un bellissimo libretto di Don Tonino Bello, Maria, donna dei nostri giorni, dove affronta alcuni tratti, tanti tratti della figura di Maria, ne ho accolti alcuni attorno a questo verbo accogliere. Maria è madre accogliente. Ecco tuo figlio, e lei ci sta un'altra volta. Un'altra volta. Lumen Gentium, Concilio Ecumenico Vaticano II, dice che Maria accolse il Verbo di Dio nel suo cuore e nel suo corpo. L'accoglienza è sempre duplice, prima nel cuore e poi fisicamente, no? Anzitutto Maria fece largo nei suoi pensieri ai pensieri di Dio. Questa è la prima accoglienza, Spazio mentale. Decidere di accogliere, dare spazio all'altra persona, accettare anche che sia diversa e che mi disturba un attimo magari anche, non è immediatamente quello che vorrei fare io, non è esattamente come penserei io. Accogliere parte sempre dalla testa, parte dal fare spazio ai pensieri. E poi un'accoglienza che diventa anche fisica, poi bisogna anche fare qualcosa, dare segnali, dare spazio anche fisico. Per Maria è voluto dire diventare madre anzitutto di Gesù, questo ma vale per tutte le mamme, che vuol dire che c'è un peso fisico, no? Che si porta nel grembo, che prende dimora dentro la donna, esperienza unica della maternità. C'è un corpo della donna che deve adattarsi alla nuova vita che prende forma, ci vuole un cambiamento di abitudini per sostenere questa novità, si sta anche non tanto bene, eccetera, no? L'accoglienza parte dalla testa, diventa qualcosa di fisico e in entrambi i casi, sia nei pensieri che fisicamente, mi chiede spazio, scombussola. Diventare madre è accogliere. Accogliere è sempre qualcosa che mi scomoda. Non posso accogliere qualcuno pensando di non cambiare nulla di me. Maria sarà accogliente sempre, dall'Annunciazione appunto, a Cana, discepolo amato sotto la croce, a tutti gli apostoli, pensiamo alla discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo, c'è anche lei, no? Continuamente questa accoglienza. Allora, vuoi un centro di gravità permanente, dicevamo, che ti renda sicuro nell'instabilità? Accogli, accogli Gesù e gli altri. Allora, anzitutto c'è Gesù da accogliere, da ricevere anche noi. Pensiamo ai nostri momenti di preghiera. Devono essere anzitutto un accogliere, un fare spazio nei nostri pensieri al Signore. Già solo la preghiera è di suo, è già questo, Smetto di fare altro, smetto di pensare ad altro e penso al Signore. Sto facendo spazio, lo sto accogliendo. Nel partecipare a messa, ad esempio, o ma anche quando colgo una sua parola dolce che mi dice, ad esempio, tu vali ai miei occhi, una parola incoraggiante, e io so accoglierla e ci credo. Ah sì, allora vuol dire che valgo, perché non è facile credere alle parole di Gesù, fare spazio nei miei pensieri. Ma anche penso un mattino di aria fresca, una parola di un collega, o quando mi scopro a guardare mia moglie, mio marito, mio figlio, mia figlia, e sgorga in me riconoscenza. Questo è accogliere. Accogliere ha sempre dentro il sapore della riconoscenza, eh? C'è qualcosa che lascio entrare dentro di me perché è bella. Ho un cuore capace di ricevere, ecco, di ricevere. Maria è questo. Anzitutto, prima di colei che ha dato, è stata colei che ha saputo ricevere. E allora so anche ascoltare gli altri, comprendere gli altri, so aspettare, sopportare i pesi degli altri, li so accogliere per ciò che sono, proprio perché accolgo, e proprio perché li accolgo per ciò che sono, miracolo, possono anche loro cambiare. Ecco, questa è una cosa che si può sperimentare tante volte. Il miglior modo per aiutare una persona a cambiare è accoglierla così com'è. Anche il proprio figlio, anche il proprio nipote. E Gesù l'ha fatto, pensate a Zaccheo, che lo prende così com'è, dice vengo a casa tua, e lui cambia. La forza dell'accoglienza. E allora ci chiediamo che spazio ha appunto la preghiera, la meraviglia, la gratitudine e l'apertura agli altri. Chiediamoci anche se la nostra casa è una casa aperta, capace di accogliere. Terza parola, sperare. Stare, accogliere, sperare. Ecco, Maria è capace di speranza tenace, è forte, è coraggiosa. Sarà forse stato il non temere che gli ha detto l'angelo quel giorno lì, che si è impresso così tanto nella sua mente, nel suo cuore, che ci ha creduto veramente ed è arrivata fin sotto la croce. Non che non abbia sentito paura, ma non si è arresa. Ha saputo andare controcorrente affrontando inaudite difficoltà, appunto ancora l'annuncio dell'angelo, la nascita in una capanna, la fuga in Egitto fino al Calvario, il figlio morente, il silenzio di Dio. Anche noi quante paure del domani, che l'amore finisca, paure per i figli, per il lavoro, per la salute, che sia tutto inutile, della morte. In quel venerdì, e anche in tutto il giorno dopo, il sabato santo, Maria tiene accesa la lampada della speranza. Sembra quasi che sia un po' l'unica, che riesce un po', cioè lascia vivere in lei quel non temere, così radicato per cui riesce a stare in questo atteggiamento spirituale anche in quei due giorni lì così bui, in cui Dio è morto. Questo è quello che appare, è tutto finito, il sepolcro chiuso, cade un silenzio, un buio. E lei tiene viva, tiene accesa questa lampada della speranza. Dice sempre Don Tonino Bello come preghiera, Maria, donna della speranza tenace, che sei rimasta sotto quella croce, sola hai tenuto accesa la fiamma della fede, della speranza nella risurrezione. Quando qualsiasi speranza umana era stata spazzata via, donaci un po' della tua tenacia, donaci un po' della tua speranza. Ecco, vuoi un centro di gravità che ti renda sicuro nell'instabilità? Affronta le paure e coltiva la speranza. Come si fa a coltivare la speranza? Direi anzitutto mettendo un po' da parte la lamentela, il disfattismo. È molto più facile dire andrà tutto male, non ce la caviamo. E anche in questi giorni sicuramente si fa strada dentro di noi questa tentazione. Si può affrontare insieme le paure e sostenerci vicendevolmente, Maria e Giovanni, lì insieme. E poi si può tentare di educare i più giovani alla speranza. Penso che questo sia veramente importante. Insegniamo ai ragazzi la speranza. Io ho la sensazione che noi adulti, non noi qua per forza, dico in generale, il mondo adulto, stiamo dicendo troppo ai ragazzi, ai giovani, che il mondo andrà sempre peggio. Perché gli diciamo che è fatto male, che il lavoro non c'è, che la terra si sta surriscaldando, i cambiamenti climatici, stiamo mandando messaggi, che cose vere, non è che sono cose false, non sto minimizzando questi problemi, sto dicendo che bisogna educarli anche a sperare in un mondo migliore. perché sennò dove andiamo? E allora in famiglia, tutti, non solo ovviamente le donne, impariamo da Maria, che rimane, che accoglie, che spera. Ecco, una famiglia così, una famiglia cristiana così, che è capace di rimanere, di accogliere, di sperare, è chiesa, è piccola chiesa domestica, è quella piccola comunità lì sotto la croce, e questa è, quindi porta la presenza di Cristo nel mondo di oggi.